Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Veni, Sancte Spiritus, veni per Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici di Tele Radio Buon Consiglio, Ave Maria a tutti e buon mese di settembre, il mese della Madonna Addolorata, il mese in cui abbiamo celebrato la Natività della Madonna, abbiamo celebrato il Santissimo Nome di Maria, celebreremo le stimmate di San Francesco, la festa dei Santi Arcangeli e speriamo anche di celebrare il mese della nostra vera conversione a Dio per mezzo della Madonna. Una conversione, d'altra parte, che è sempre in fieri, è sempre in processo, è sempre in corso, ecco, uno non può mai dire sono convertito, tiro i remi in barca e va bene così. La conversione è un processo che dura tutta la vita. Chi ha fede, preghi per averne una più grande, chi sta in piedi, preghi di non cadere, chi cammina, cerchi di guardare la meta e di animarsi a perseverare nel cammino. E quindi è il mese in cui stiamo riflettendo anche sulla necessità, sull'opportunità o perlomeno sull'utilità di avere un programma di vita spirituale, un programma, diciamo, il più dettagliato possibile in principio, anche se poi nella pratica bisogna avere una certa elasticità nella sua applicazione, perché chiaramente le situazioni della vita quotidiana, soprattutto per coloro che vivono nel mondo, sono molto spesso imprevedibili. Ma nonostante questa imprevedibilità e questa necessaria elasticità, è bene avere uno schema, un quadro il più dettagliato possibile per non lasciare i buoni propositi di virtù, diciamo, alle pure intenzioni astratte, ecco, perché la nostra vita di virtù e di santità non sia un'astrazione, non sia un'utopia, non sia un vivere con la testa tra le nuvole. Ecco, dopo aver contemplato i modelli divini della santità, che sono Gesù, la Madonna, San Giuseppe e i nostri santi, dobbiamo un po' ritornare con i piedi per terra e vedere nella nostra vita in che misura possiamo praticare queste sante virtù, cominciare dalla fede, la speranza e la carità, che vediamo riflesse soprattutto nella Madonna, nel cuore della Madonna. Ogni mattina fare la meditazione davanti alla Madonna, chiedendo una santa virtù e meditando su di essa. E allora la virtù è un fine, la virtù è una perla, la virtù è una perfezione che ci avvicina di più a Dio, ci avvicina di più ai modelli supremi dell'umanità, che sono Gesù e la Madonna. Ma le virtù devono essere conosciute, devono essere amate, desiderate e poi praticate, perché se non si passa poi nella pratica, diciamo, la virtù rimane un'astrazione, un'idea, non viene incarnata, ecco, non migliora il tessuto reale della nostra umanità. E allora, ecco la necessità di stilare, sull'esempio dei santi, un piccolo programma di vita. Noi religiosi siamo molto più fortunati, ecco, di coloro che vivono nel mondo, perché il programma di vita già ci è stato dato dalla nostra regola, dalle nostre costituzioni, dai nostri regolamenti interni. Chi vive nel mondo ha bisogno di una piccola regola un po' adattata alle proprie condizioni di vita, alle proprie possibilità, rispettando ovviamente i propri doveri di Stato. Abbiamo preso come esempio Lucia, la quale oltre alle sue adempienze di regola, aveva fatto dei propositi, diciamo, super erogatori, diciamo, ecco, che andavano a completare, a perfezionare quella, diciamo, quella, consuetudine comunitaria che era poi stabilita dal suo regolamento, dalla sua professione di vita religiosa. Quindi, Suor Lucia, il giorno della sua prima professione religiosa, siamo il 3 ottobre del 21, ha fatto questi, cioè del 28, chiedo scusa, del 1928. Ha fatto questi propositi che integravano in qualche modo la sua forma di vita, la sua regola. E questo è, come dire, è importante da capire perché, come Suor Lucia aveva degli impegni comunitari, sia di preghiera comunitaria sia di lavoro comunitario, e nonostante questi impegni, lei ha fatto questi propositi e ha cercato di metterli in pratica. Così le persone che vivono nel mondo hanno degli impegni di vita familiare e di lavoro accanto ai quali, diciamo, in mezzo ai quali uno deve cercare di metterci questi propositi concreti di vita spirituale, che sono sia propositi di preghiera, ma sono anche propositi di penitenza, di qualche penitenza corporale che aiuta la penitenza spirituale, no? Perché siamo fatti di anima e di corpo. Certo, è più importante l'anima del corpo. Ma se non cominciamo con la parte più facile, cioè con il corpo, non arriveremo alla parte più difficile, cioè convertire l'anima, che lì veramente ci vuole non solo la buona volontà, ma ci vuole tanta grazia di Dio. Allora, abbiamo visto le volte scorse, insomma, i programmi generali di fare bene i propri doveri, di essere caritatevoli con gli altri, nel limite del possibile non rifiutare un favore richiesto. Abbiamo visto la meditazione, la lettura spirituale, quindi la vita dei santi, l'assistenza alla Santa Messa, con cari fratelli, se riuscite ad andare alla messa tutti i giorni, è una grazia immensa per voi e per le vostre famiglie. Fare la Santa Comunione, se siete in grazia di Dio, ovviamente. L'esame di coscienza, che si farà quotidianamente con la comunità e le tre corone del rosario. Perciò, dice, ecco, arriviamo al punto, perciò andrò in cappella un quarto d'ora prima di suonare la campana per la messa. Ecco, quindi questo è un piccolo proposito, cari fratelli, arrivare alla messa un quarto d'ora prima. Se non sarà un quarto d'ora prima, saranno 10 minuti. Se non saranno 10 minuti, saranno 5 minuti. Ma non arrivare alla messa trafelati o addirittura avere la brutta abitudine di arrivare tardi alla messa. Ci sono alcuni parroci giustamente infastiditi da questi ritardi oramai, come dire, consueti, diventati un po' un cattivo abito. Dopo, quando comincia la messa, poi chiude le porte della chiesa, in modo che non ci siano più questi Ritardatari. Beh, dico, meglio tardi che mai, eh? Meglio tardi. Però meglio sarebbe capire che una messa strapazzata, no? Una messa trafelata, una messa senza una adeguata preparazione, è una messa in cui si rischia di perdere tante tante grazie, ecco perché non basta andare alla messa, anche i banchi, no? Stanno alla messa tutti i giorni, ma non ricevono grazia, perché per ricevere grazia ci vuole un'anima spirituale, e ci vuole la fede, e ci vuole anche la disposizione per partecipare attivamente alla messa. Per ricevere attivamente la messa non significa agitarsi, no? Ballare, danzare, andare a leggere letture, fare questo, fare quell'altro. Queste sono cose che eventualmente si possono anche fare se venissero richieste, ecco, se venissero richieste dal parroco, ma uno non è che si deve proporre, ecco, di entrare nella ritualità, diciamo, nella parte sacramentale della messa. Il fedele che vuole santificarsi nella messa, ecco, più se ne sta tranquillo e attento e raccolto nel suo banco, e più partecipa attivamente. Tante volte anche questo attivismo, questo protagonismo non è una cosa bella, non è una cosa bella. Certo, se il parroco te lo chiede, vai anche a leggere le letture, ma ti devi anche preparare prima, perché è anche uno strazio tante volte vedere queste persone che salgono sul pulpito e leggono le letture della Bibbia con una superficialità, con una imprecisione, con errori madornali praticamente, che sono per sé un'offesa alla dignità sacra della scrittura. Lasciamo perdere se è peccato o non peccato, perché magari non lo fa volentieri, non lo fa di cattiva volontà. Ma certo è che se qualcuno avesse, no, il ministero del lettore, o comunque venisse richiesto dal parroco, no, di leggere le letture durante la messa, perlomeno dovrebbe chiedere al parroco di prepararsi prima, eventualmente di chiedere come si pronunciano certi nomi strani, no, che si possono trovare soprattutto nell'Antico Testamento. Ecco, per non parlare di altro, dobbiamo anche dire che la messa è sempre messa, la messa è sempre messa, ed essenzialmente è il sacrificio di Cristo, sia che sia detta in italiano, sia che sia detta in latino, sia che sia una messa, diciamo, animata da canti moderni o da canti gregoriani. Però è anche vero che accanto al valore oggettivo della messa, che è sempre quello, di guardare anche al valore soggettivo, cioè quanto un tipo di messa, un tipo di celebrazione mi aiuta a partecipare all'essenza della messa, cioè a unirmi a Gesù che sull'altare rinnova per me il suo sacrificio affinché io mi unisca a lui, no? Perché nella messa, sì, no, noi attraverso il sacrificio di Cristo chiediamo a Dio tante cose, ma l'unica cosa necessaria da chiedere e di conformare la nostra vita a quella di Gesù, come ha fatto la Madonna. Poi tutto il resto ci sarà dato in aggiunta: salute, lavoro, conversione dei figli, unità della famiglia, la pace del mondo. Sono tutte cose assolutamente secondarie e conseguenti alla mia personale santificazione. Quanto più io mi santifico, tanto più attiro nel mondo tutte queste grazie senza neanche che gliele chieda. Se io chiedo la grazia più importante, la mia santificazione, la mia conformità a Gesù Cristo crocifisso, per portare nel nostro corpo la morte di Cristo, la morte dei peccati, ovviamente, no? Per vivere la vita nuova di carità, come si dice per i fratelli, beh, io ho fatto il maggiore guadagno per me e per il mondo intero. Cioè, io sono il grande benefattore del mondo. Cioè, quando mi unisco a Gesù Cristo nella Santa Messa per portarlo poi nel mondo, ecco perché non è che uno nella messa è pio e devoto e quando esce dalla chiesa è un lupo che si sbrana con gli altri lupi. E noi siamo delle pecore in mezzo ai lupi, ma dobbiamo essere delle pecore. Certo, dobbiamo essere prudenti come i serpenti, ma anche semplici come le pecorelle. Non possiamo, siccome viviamo nel mondo, assumere gli abiti cattivi, no? Perversi di questo mondo. Dobbiamo essere nel mondo il profumo di Cristo. E questo profumo di Cristo comincia proprio con la Santa Messa. È nella Messa che noi ci incorporiamo a Cristo, che riceviamo il suo sangue, che Gesù versa il suo sangue perché diventi il nostro sangue, perché il sangue di Cristo e l'acqua del Cristo di Cristo ci purifichino e ci infiammino del suo amore e della sua obbedienza verso il Padre Celeste. Allora, tutto questo, cari fratelli, è un'esortazione ad arrivare in tempo per la messa, perché c'è anche il problema delle distrazioni, no? Uno dice, ma padre, io sono distratto. Ma chiaro che sei distratto, perché come ti prepari alla messa? E se arrivi lì addirittura in ritardo, tutto trafelato, cioè con tutte le preoccupazioni di casa, del lavoro, eccetera, ci vuole anche un po' di tempo per entrare nella dimensione spirituale, ci vuole tempo per lasciare, diciamo, l'orizzontalità delle nostre occupazioni per elevarsi verso Dio che è l'eccelso, che è l'Altissimo, che abita certo nella nostra anima, ma si fa conoscere soltanto se la nostra anima, lasciate le cose sensibili, si dirige verso le cose spirituali, verso le verità della nostra fede. E allora, cari fratelli, un consiglio, ecco, che vi do è quello di arrivare perlomeno un poco prima della messa, per mettere nei piedi dell'altare tutte le vostre preoccupazioni, i figli, il lavoro, la spesa, quello che devo fare prima, quello che dovrò fare dopo, quello che ho fatto prima, quello che non dovrò fare, eccetera. Dovete dire, Signore mio, tutte queste cose io adesso te le metto qui sull'altare, perché io adesso mi preparo a morire con te, mi preparo a morire con te. E per questo si dice, no, la messa dovrebbe essere come la prima, l'ultima e l'unica. Perché? Perché in quel momento moriamo con lui. E quando tu muori, che te ne fai dei lavori, delle preoccupazioni? Quando muori, devi solo vedertela con il Padre Eterno, prepararti al giudizio con il Padre Eterno. Cari fratelli, mettiamo ai piedi dell'altare tutte le nostre preoccupazioni, lasciamole perdere. Perché non c'è anche preoccupazione al mondo che quella di presentarsi pure al cospetto di Dio. E tutte le altre cose ci saranno date in aggiunta se noi pensiamo all'unica cosa necessaria, cioè stare con il Signore, a pensare a quello che Dio è, a quello che Dio ha fatto per noi, ha mandato il suo Figlio, continua a mandarlo, in ogni santa messa, e la Madonna ci aiuta a fare questo, cari fratelli. Andiamo alla messa con il rosario in mano, andiamo alla messa accompagnati dalla Madonna Corredentrice. Chiediamo alla Madonna questo raccoglimento, chiediamo alla Madonna questa fede, chiediamo alla Madonna questa conformità alla volontà del figlio suo, come anche lei era conforme. Dice, ma lei era la mamma, sì, ma era anche la discepola. La discepola, dice Sant'Agostino, che la Madonna è la perfetta discepola di Cristo. Ecco perché, se è vero che Cristo obbediva alla Madonna perché era la mamma, ma è anche vero che la Madonna obbediva a Cristo in quanto era il suo creatore e il suo redentore anche in qualche modo, no? Come insegna la sana teologia cattolica. E allora, prima della messa, è come fare questo esercizio, no? Di raccoglimento, di purificazione, di attenzione. E dice Suor Lucia, in questo tempo pregherò la prima corona del rosario, perché abbiamo visto che il proposito era quello di dire perlomeno tre corone al giorno, tre corone al giorno. Però io giustamente dicevo che con l'istituzione dei misteri luminosi da parte di San Giovanni Paolo II, il devoto della Madonna dovrebbe sapere dirne almeno quattro al giorno, misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Ma la cosa bella sarebbe anche situare queste corone, no, durante la giornata. E la prima, idealmente, bisognerebbe considerarla come una preparazione alla Santa Messa. Non c'è modo migliore, ecco, per prepararsi alla messa e per purificare la nostra anima, la nostra attenzione, se non con la corona del rosario. Chiedere alla Madonna nel rosario che ci introduca nel mistero che stiamo celebrando. Qui dice Suor Lucia che cominciamo con i misteri gaudiosi. Certo, la messa è un mistero alla fin fine di Gaudio, perché Gesù è risorto e viene dentro di noi perché viviamo da risorti, ma è anche un mistero di dolore. Quindi uno qui è libero, ecco, di scegliere i misteri che sono più adatti a introdurlo nella celebrazione eucaristica. Suor Lucia comunque si preparava alla messa con misteri gaudiosi, anche perché erano. Lei aveva la messa la mattina e cominciava dunque con i misteri gaudiosi. Poi, ecco, Suor Lucia no, non mette una devozione più francescana, si vede. Sarebbe quella dell'Angelus, cari fratelli. Non dimentichiamoci l'Angelus a mezzogiorno. Questa è una bellissima tradizione introdotta da San Bonaventura, soprattutto da San Bonaventura nei conventi francescani, ma che oramai è parte integrante del culto cristiano, del culto mariano della Chiesa, tant'è vero che oramai l'Angelus del Papa è diventato un'istituzione, no? L'Angelus della Domenica, con la sua allocuzione. E il mistero dell'incarnazione, no? Che si celebra nell'Angelus, è un mistero di Gaudio, un mistero di Gaudio. Tutto comincia da lì, è l'inizio della nostra salvezza, è l'aurora della redenzione. Ed è bello a mezzogiorno ricordarsi di questo evento che ha determinato la svolta decisiva nel corso della storia dell'umanità, da quel momento che comincia l'era nuova, gli ultimi tempi, il tempo della salvezza. Alle 4 del pomeriggio, dice Suor Lucia, quando normalmente il Santissimo è più sono, farò una visita a Gesù sacramentato e pregherò la seconda corona. Ecco, allora alle 4 del pomeriggio uno può dire sono nel mezzo del lavoro e non posso lasciare. Certamente sarà alle 4 del pomeriggio, sarà alle 5 del pomeriggio, sarà mezzogiorno. Ecco, molti lavoratori che hanno la pausa pranzo, che purtroppo è sempre più ridotta, ma molti riescono ad approfittare, ecco, di uscire dal loro ufficio o dal loro posto di lavoro, dalla scuola, dal negozio dove stanno, e in quel tempo magari si mangiano un panino come fanno qui in Inghilterra e vanno in chiesa. A volte trovano anche la messa, ci sono anche delle messe nell'orario di pausa pranzo. Ma anche se non ci fosse la messa, ecco, spezzare la giornata con una visita a Gesù sacramentato è quanto di più salutare si possa concepire. E qui c'è il bel aneddoto di Santa Teresa Benedetta della Croce. Al secolo Edith Stein, questa ebrea convertita al cristianesimo della prima metà del XX secolo, era praticamente contemporanea di San Massimiliano, morta poi ad Auschwitz come lui. Quando era ancora studentessa in Germania, lei studiava filosofia, è diventata una cima nel campo della filosofia. Era alla ricerca della verità, alla ricerca di Dio. E tra gli avvenimenti che più l'hanno colpita positivamente e l'hanno attratta alla Chiesa Cattolica e ai misteri sacramentali della Chiesa Cattolica, è stata una volta in cui praticamente passava per la città e ha visto una signora che con tutte le borse della spesa, aveva appena fatto la spesa per la famiglia, passando davanti alla chiesa, è entrata dentro la chiesa, si è fermata lì, ha deposto le borse per terra, si è inginocchiata, ha fatto una preghiera tutta assorta, no? Tutta assorta nel mistero della presenza di Dio nel tabernacolo. Ha preso le borse e se n'è uscita, no? Questo fatto ha talmente impressionato Suor, cioè, Edith Stein, che a quel tempo ancora non ci credeva, che ha determinato in lei una curiosità, un'attrazione verso il mistero eucaristico. Quindi vedete che questa signora, anonima, di cui è impossibile rintracciare il nome e il cognome, però è questa signora cattolica, vedete, inconsapevolmente facendo questa visita a Gesù sacramentato nel mezzo delle sue faccende, diciamo, familiari, ha determinato una grazia attuale che poi, sviluppandosi, ha spinto questa ragazza avvicinandosi sempre di più alla Chiesa Cattolica fino a diventare una grande santa, no? Come lo è. Quindi sono grandi grazie per noi e anche per gli altri, perché noi non riusciamo veramente a capire e a commisurare gli effetti di un nostro atto di amore verso il Signore. E si tratta veramente di atti che il Signore aspetta per donare tante grazie santificanti a noi che già crediamo e grazie attuali a chi non crede per spingerli a credere, perché sono due tipi di grazie. Le grazie santificanti che in qualche modo aumentano il fervore della carità in chi già sta in grazia. E poi sono le grazie attuali, grazie si dice, sono grazie di salvezza, diciamo, ecco, ordinate alla salvezza dei peccatori, salvifiche, grazie salvifiche, che sono appunto queste misteriose attrazioni con le quali Dio pungola, per così dire, pungola le coscienze dei peccatori, spingendoli alla conversione, come faceva pure con San Paolo, no? Cioè, è duro per te resistere al pungolo. Lo pungolava, diceva: cosa stai facendo? Stai perseguitando i cristiani. Però lui continuava perché era convinto del fatto suo, fino a quando però con le preghiere di Santo Stefano, ecco, il Signore gli è apparso e l'ha convertito. Quindi l'importanza di fare delle visite a Gesù sacramentato, ecco, questo è un proposito anche concreto, ecco, vedere un po' nello spazio della lunga giornata. A metà della giornata, quando si esce di casa a fare delle compere o a fare degli adempimenti, almeno una volta alla giornata, al giorno, fare una piccola visita a Gesù sacramentato, anche perché Gesù sacramentato aspetta, no, queste visite. Gesù sacramentato si è fatto rinchiudere in un tabernacolo proprio per essere visitato, l'ha fatto per noi, l'ha fatto per noi. Non perché lui abbia bisogno, da un punto di vista, come dire, antropomorfico, possiamo pensare che abbia bisogno della nostra compagnia. Gesù è sempre circondato dagli angeli, dai santi, cioè lui, non è che lui ha bisogno della nostra compagnia. Non è che soffro di solitudine, ma siamo noi che soffriamo di inedia spirituale se non andiamo a visitarlo. Siamo noi che abbiamo bisogno di lui, del pane eucaristico, della sua presenza illuminante, dei raggi del suo sole per rischiarare le tenebre della nostra grigia esistenza. Quindi questo è il proposito di una visita a Gesù sacramentato. E poi nel pomeriggio pregherò la seconda corona, meditando i misteri dolorosi. Poi, tempo permettendo, farò la Via Crucis. E quando non la potrò fare, a quell'ora la farò dopo. Oppure dopo l'esame di coscienza della sera. Ecco qui. La Via Crucis, cari fratelli, la Via Crucis noi la dovremmo fare soprattutto il venerdì. La facciamo il venerdì? Qualcuno dice: ma la facciamo in Quaresima? Beh, ma tutti i venerdì sono dedicati alla passione di Cristo. Tutti i venerdì noi dovremmo fare la Via Crucis. E se le 14 stazioni in qualche modo fossero eccessive, facciamo almeno i sette dolori della Madonna, che sarebbe in qualche modo la Via Crucis assieme alla Madonna. Ma la Via Crucis almeno il venerdì, cari fratelli, il venerdì bisogna fare qualcosa in onore della passione di Gesù Cristo. E quindi è molto importante questo proposito, cari fratelli. Il venerdì dedicare un po' di tempo. La Via Crucis dura 15 minuti, se viene fatta con delle meditazioni, diciamo, abbastanza brevi. Dura 15 minuti. Possibilmente farli in una chiesa, ma se non è possibile fare in una chiesa, ci sono dei bei libretti con le immagini che raffigurano i misteri delle stazioni. La Via Crucis è un modo per portare impressa nella nostra anima la passione di Cristo, il ricordo di quello che Cristo ha fatto per noi, la sua beata passione, per essere animati anche noi a mortificare il nostro corpo, la nostra natura, quando ci spingesse alla trasgressione, quando ci spingesse agli eccessi, quando ci spinge al peccato. Cari fratelli, adesso io vi devo salutare. La prossima volta continuiamo con questo programma di vita e lo finiremo pure. Vi ricordo soltanto i propositi, diciamo, di quest'oggi. La partecipazione alla Santa Messa, con un certo anticipo per prepararci adeguatamente alla Santa Messa, la visita a Gesù sacramentato durante la giornata è possibilmente la via Crucis, fatta soprattutto il venerdì, ma potendolo tutti i giorni. È il ricordo per eccellenza della Passione di Cristo che ci aiuta a conformare la nostra vita a questo supremo atto di carità attraverso il quale è stato redento il mondo. Io vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima meditazione dove concluderemo il nostro piccolo programma di vita. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Mediatrice di tutte le grazie, prega per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.